carissimi ascoltatori, questo è Non ci credo, trasmissione 2020 alle ore 22. In regia c'è una specie di rottame, Andrea, dall'altra parte c'è...
Ci sono io, sono Mario, non sono un rottame io.
Insomma...
In forma lina.
Non ci posso credere!
Su questo avrei qualche dubbio, che questa trasmissione, come tutte le altre, vive grazie al contributo che versate al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via A.da.spazio.tempo.2-35031, scusate, lì ho avuto un momentaneo malore, Padova. Per chi volesse intervenire c'è il numero di telefono 049 880 90 20, e poi c'è un'altra cosetta che vi deve dire Marietto.
C'è il sito della radio www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le informazioni relative alle trasmissioni, relative alle frequenze a seconda di dove abitate. Trovate anche degli articoli che ogni tanto vengono messi. E soprattutto due cose: una, che potete scaricare o ascoltare le trasmissioni che sono già andate in onda e che magari vi siete persi di alcune trasmissioni, e poi che potete ascoltare la radio in streaming attraverso il computer da ogni dove.
Bene, che dire, lo ridico un'altra volta così ti infastidisco. Oggi adesso mi hai tirato fuori una puntatina oggi che mi avrebbe interessato moltissimo, solo che adesso ad iniziare questa puntata io mi spengo, muoio e lascio a te ogni parola.
Non fare così. Questa sera parliamo di spie, di spioni, parliamo di soprattutto di satelliti spioni, satelliti artificiali. Però voglio partire da un film. Un film del 2008 che si chiama Eagle Eye, che vuol dire occhio d'aquila, nel quale ci sono due personaggi, un uomo e una donna, che vengono ricattati e vengono condotti per mano attraverso una serie infinita di avventure da parte di una misteriosa voce femminile, che usa le attrezzature più sofisticate che uno possa immaginare per raggiungere il suo scopo. Tutto quello che noi normalmente usiamo nella nostra vita di tutti i giorni, il telefono, il cellulare, il computer, l'email, eccetera, 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 diventano strumenti per controllare le mosse di questi due protagonisti e portarli verso un finale che ovviamente non voglio svelare, perché se magari qualcuno il film non l'ha visto, è un film molto adrenalinico che può essere visto. In particolare questa strana voce usa i satelliti spia, quelli che, almeno nel film, possono leggere la targa della tua automobile o riconoscere di quale gusto è la marmellata che metti sulle fette biscottate la mattina a colazione. Uno dice, va bene, è un film tra l'altro a metà tra l'azione e la fantascienza. Io credo che la gente normale come me, come voi che ascoltate, non pensi neanche per un momento alla possibilità di essere spiata in bagno scoprendo di che colore è la carta igienica che usa, ma penso anche che non ci creda più che altro perché ritiene la propria vita insignificante nella società così complicata in cui viviamo. Insignificante non è un termine negativo, vuol dire che non determina i destini del mondo, la nostra vita, no? Insomma, non vale la pena di scomodare i satelliti per delle persone normali, tra virgolette, come noi. E credo, infine, che la gente, come me e come voi che ascoltate, sia propensa a credere che questi sistemi davvero esistono e possono funzionare proprio come nei film di spionaggio. Qualcuno ha scritto che ogni conquista dell'uomo si porta dietro sia degli aspetti positivi ma anche dei lati negativi. E la tecnologia è probabilmente l'emblema di tutto questo. Certo, è difficile pensare che non ci faccia piacere avere la nostra vita semplificata da mille azioni che le macchine fanno al posto nostro. Avere a disposizione soluzioni di grandissima comodità che vanno, non so, dal tostapane fino ai sensori dell'automobile per non sbattere quando facciamo un parcheggio, dà effettivamente un senso di sicurezza e di soddisfazione. D'altra parte, se noi ci riflettiamo un pochino, ci rendiamo anche conto che siamo stati ingabbiati in una specie di prigione dalla tecnologia, perché siamo schiavi di processi che non siamo capaci di controllare o che addirittura non riusciamo a capire manco per niente, che però questi processi noi li accettiamo perché non si può fare diversamente secondo una famosissima logica di quelli della notte: non capisco ma mi adeguo. Contro questa frase c'è tutto un movimento di pensiero che sostiene che la civiltà migliore è la non civiltà. Normalmente si fa coincidere la nascita della civiltà con quella dell'agricoltura circa 10.000 anni fa, che praticamente è l'altro ieri rispetto alla presenza dell'uomo sulla terra. Perché l'agricoltura ha significato non più accettare dalla natura quello che aveva da offrirci, che quindi noi potevamo cogliere, ma assoggettarla a ritmi, a produttività, a organizzazione e a possesso, la proprietà privata, come noi vogliamo che sia. Secondo questo modo di pensare, la civiltà ci ha reso sempre peggiori, dominatori da un lato e dominati dall'altro, con effetti devastanti sia su noi stessi, sulla nostra psiche, che sull'ambiente che ci circonda. Di questa società, che come si dice è tecnologicamente avanzata, anche se noi oggi non possiamo sapere quanto avanzata è rispetto al possibile, cioè quanto avanzerà ancora dopo di oggi la nostra società, ecco, di questa società tecnologicamente avanzata fanno parte anche i satelliti artificiali. Di questi ce ne sono di tantissimi tipi e hanno anche degli scopi che sono molto differenti tra di loro. Io credo che tutti sappiano che la televisione satellitare, quella che usa una parabola per ricevere il segnale, non potrebbe esistere senza i satelliti. La tradizionale trasmissione dei segnali via terra, via etere per capirci, ha bisogno di una serie di antenne che ricevono il segnale e poi lo ritrasmettono avanti fino alla prossima antenna, questa alla successiva e così via. E dal momento che le onde che vengono utilizzate, che sono onde elettromagnetiche, si muovono soltanto in linea retta e dal momento che la Terra è rotonda, è necessaria una serie di passaggi per girare intorno al nostro pianeta e trasmettere da un punto all'altro abbastanza distante. L'uso dei satelliti ha risolto questo problema. La stazione rice trasmittente si trova lassù in alto, riceve il segnale da terra e lo ritrasmette in altre zone della Terra. Come dicevo prima, ci sono molti tipi di satelliti, oltre a quelli televisivi, che sono quelli che conosciamo meglio. Non so, per esempio, ci sono i satelliti meteorologici che seguono l'evoluzione delle zone di alta pressione, le nuvole, i temporali, i cicloni e così via. E quindi riescono oggi a prevedere con grande precisione quello che accadrà nelle prossime ore o nei prossimi giorni per quanto riguarda il tempo. È per questo che è sempre più affidabile la previsione del tempo, perché, come posso dire, legge nel futuro, un futuro però molto breve. Non esistono previsioni sensate che superino alcuni giorni. E lo fa questa lettura nel futuro con strumenti importanti e decisamente adatti a questo scopo. Chiunque vi dica che la prossima estate sarà più o meno calda è un ciarlatano e potrà anche azzeccarci oppure no. La buona regola è quella dei montanari di una volta che dicevano: quando il pelmo gal chapelle o fa brut o fa bella, che se voi sostituite il nome di questo monte con qualunque altra montagna, la frase funziona perfettamente in ogni valle del mondo. Altri satelliti servono alla scienza e servono per esempio per scrutare l'universo. La nostra Terra è decisamente inquinata sia da un'atmosfera poco pulita che anche dalla troppa luce che la civiltà, la tecnologia ha prodotto in questo inquinamento. L'osservazione del cielo, delle stelle, delle galassie diventa complicata fatta da qua giù. E così cosa hanno fatto? Hanno realizzato dei telescopi che sono stati messi in orbita intorno alla Terra. Il più famoso di tutti è il telescopio Hubble, che ha consentito di realizzare alcuni scoop di primissimo livello. È in orbita dal 1990, viaggia ad una velocità formidabile di quasi 30.000 km all'ora e si mantiene ad una quota, grosso modo, di 600 km sul livello terrestre, in una zona dove l'atmosfera è molto, ma molto rarefatta e quindi non può disturbare le osservazioni. Detto in termini più semplici, si può vedere più lontano e più nitidamente con il telescopio Hubble rispetto a un qualunque telescopio messo a terra. Tra le osservazioni più clamorose di Hubble c'è stato il famosissimo impatto della cometa Schumacher-Levy con Giove nel 94, ma ci sono stati anche altri risultati di primissimo piano che ci hanno permesso di capire come è strutturato l'universo e ci hanno dato la conferma definitiva, cosa del resto che era già stata anticipata nel 1600 da Galilei, che noi non siamo niente di particolare, occupiamo un posto qualsiasi, anzi il nostro è un posto un tantino sfigato perché siamo in mezzo ad un sacco di polvere nell'universo. il satellite Hubble, che porta il telescopio Hubble, viene manovrato da terra e il suo obiettivo viene indirizzato, il suo obiettivo nel senso proprio di macchina fotografica, indirizzato su bersagli che di volta in volta si desidera analizzare. Tra pochi anni, nel 2014, ci sarà un altro telescopio, un nuovo telescopio orbitante, sempre naturalmente che le finanze americane permettano questa ulteriore spesa. In effetti, un satellite di qualunque tipo sia costa un sacco di soldi, perché costa la sua costruzione, in modo naturalmente proporzionale a quello che deve fare, costano gli strumenti che bisogna metterci dentro, non so, le macchine fotografiche, telecamere, telescopi o qualunque altra cosa serva, ma costa anche metterlo in orbita, perché serve un razzo o un veicolo, non so, per esempio come lo shuttle, che lo porti su e lo collochi nella posizione esatta in cui serve. Poi vedremo come si mettono in orbita i satelliti. Non sono molti gli stati che si possono permettere questi viaggetti, mentre sono molti gli stati che vorrebbero avere dei propri satelliti artificiali in orbita, sia per ragioni scientifiche, come abbiamo appena visto, ma anche, se non soprattutto, per ragioni militari o di difesa, cioè per avere degli occhi che scrutano dall'alto quello che succede sia nel proprio paese che nei paesi circostanti, potenzialmente anche nei nemici. Ed è quello di cui parleremo proprio questa sera. Per mettere in orbita un satellite, dunque, serve un passaggio da parte di un razzo taxi. Questo passaggio naturalmente costa un sacco di soldi, oppure viene realizzato grazie a delle convenzioni favorevoli di qualche tipo. Tu mi dai il passaggio, io in cambio ti do qualcos'altro. Il prezzo viene fissato un tanto al chilogrammo, perché costa più carburante portare un pacco molto pesante rispetto ad uno leggero. E nella spesa complessiva del satellite non è neanche da valutare quella per l'assicurazione, che è molto alta, l'assicurazione di questo oggetto che, se si distruggesse in caso di fallimento del lancio, almeno uno recupera i soldi, diciamo, che ci ha investito. C'è anche da dire che, come tutte le cose, gli strumenti che i satelliti artificiali portano a spasso per il cielo invecchiano e prima o poi diventano obsoleti e quindi non servono più. Però non è che uno li porti giù, rimangono là e continuano a girare continuamente intorno al nostro pianeta. Allora la domanda che uno si fa è: quanti sono questi satelliti? E in realtà è una domanda a cui non c'è una risposta, perché nessuno sa quanti siano, ma sicuramente sono tanti, sono alcune migliaia. Si parla di dai 7 ai 10.000 oggetti che girano intorno alla Terra, veramente una quantità enorme. Ce ne sono anche alcuni molto particolari che contengono dei motori a fissione nucleare, come ne abbiamo parlato qualche settimana fa, i famigerati sottomarini russi che erano da rottamare. Ora, occorre pensare che, nonostante siano così tanti, gli spazi di cui noi parliamo, cioè lo spazio in cui questi girano, sono veramente immensi. Soltanto se ragioniamo in altezza, noi possiamo pensare che la quota in cui loro viaggiano varia dai 300 km da Terra fino ai 50.000 km di quota. Ci sono dei satelliti, tra l'altro, molto particolari, che viaggiano intorno alla Terra a 36.000 km di distanza dal suolo. Si chiamano satelliti geostazionari, e sono quelli che impiegano esattamente 24 ore a fare un giro intero intorno al pianeta. E quindi questi restano sempre sopra lo stesso punto della Terra e servono a coprire sempre la stessa zona per ricevere o per inviare dei segnali. Trattandosi di oggetti grandi più o meno come un'automobile, uno scontro tra due di questi è un evento abbastanza raro, visto che sono in uno spazio così grande, però non è impossibile. Nel 2009, per esempio, due satelliti russi con un motore nucleare dentro sono andati in pezzi proprio per questo motivo e, trattandosi di materiali radioattivi, hanno costituito un serio pericolo per l'umanità, nel senso che se cadevano, per esempio, in una zona abitata, c'erano dei problemi. In generale, anche se cadono verso terra, finiscono per bruciare perché, mentre attraversano l'atmosfera, subiscono un attrito così grande a causa dell'aria sempre più densa che appunto si disintegrano. A volte però i pezzi che cadono sono abbastanza grossi da riuscire ad arrivare fino a terra e allora c'è da sperare che cadano o in una campagna dove non ci abita nessuno oppure in mare, no? Ecco, c'è un ultimo aspetto scientifico che vorrei sottolineare, cioè come fa un satellite a restare appeso lassù nel vuoto, a restare per aria. Ecco, lo scopriremo dopo un piccolo brano musicale.
E allora mettiamo subito un break.
La domanda che avevo posto è: come diavolo fanno questi satelliti a restare per aria? Bisogna tenere presente che questi girano intorno alla Terra senza essere spinti da un motore, cioè girano per inerzia, come si dice, e senza neanche appoggiarsi, come fanno gli aerei, per esempio, sull'aria, perché a oltre i 350 km di altezza l'aria è così rarefatta che non sarebbe in grado di sostenerli. Ecco, allora questa è una domanda difficile, ci hanno pensato tutti fin dall'antichità, fin dai greci, i quali non capivano come facesse la Luna a rimanere per aria, perché anche la Luna è un satellite naturale, non artificiale, della Terra, e quindi tutto quello che si può dire dei satelliti artificiali si può dire anche di questa nostra pallida compagna di viaggio del nostro pianeta. In realtà noi che viviamo sulla Terra siamo abituati ad usare i termini su e giù, oppure alto e basso, in maniera assoluta, cioè non c'è nessun dubbio, i piedi sono giù, la testa è su, il prato è giù, le nuvole sono su, non c'è nessun dubbio su questo. In realtà questo è vero solo perché tra la Terra e tutti gli altri corpi si esercita una forza di attrazione reciproca che noi siamo abituati a chiamare forza di gravità, ma questa forza diventa più piccola, si affievolisce mano a mano che ci si allontana dalla Terra. Così, mentre a Padova la forza che attrae un uomo verso il nostro pianeta vale, supponiamo, 100 unità, se quello stesso uomo fosse a 600 km di altezza, la forza di attrazione sarebbe più piccola e sarebbe soltanto di 80 unità circa. Ora, se voi immaginate di essere su una torre molto alta, immaginate una torre altissima che non esiste in realtà, e immaginate di avere un pallone da calcio e di dare un calcio in orizzontale a questo pallone. Allora, questo cosa succede? Che questo descriverà una traiettoria parabolica e finirà a terra ad una certa distanza dalla base della torre, dalla verticale del lancio. Più alta è la torre e più grande è la velocità che gli avete dato col vostro calcio, più distante finirà quella palla. Dal momento che la Terra è più o meno rotonda, se noi aumentiamo l'altezza della torre e aumentiamo la forza del nostro calcio, cioè la velocità con cui facciamo partire il pallone, si arriva ad un certo punto che, combinando l'altezza con la velocità, la palla cadrà verso il basso, ma non riuscirà più a colpire la Terra perché girerà intorno alla sua circonferenza. Ecco, questo è il modo di mettere in orbita un oggetto intorno alla Terra. Tutto dipende dalla velocità orizzontale del lancio e dall'altezza dalla quale avviene. Ovviamente i lanci veri, quelli dei satelliti, avvengono là, come dicevo prima, dove l'atmosfera terrestre è abbastanza rarefatta da non rompere le scatole al viaggio del satellite, quindi da non offrire un attrito che disturbi il movimento. E, curiosamente, quello che mantiene in traiettoria il satellite, cioè che lo obbliga a curvare continuamente intorno alla Terra invece di andare via dritto e finire quindi chissà dove, è proprio la forza di gravità. Cioè quella che qui sulla Terra fa cadere, rompere il vaso di fiori, quella che ci tiene giù, lassù invece è quella che tiene su gli oggetti volanti. Io ho parlato prima di satelliti artificiali scientifici, meteorologici, utili per le trasmissioni radio e televisive. Ma ce ne sono anche altri, per esempio ci sono quelli per il telerilevamento, che servono per realizzare per esempio le carte geografiche. Ci sono quelli per la navigazione, che vengono usati nelle automobili per individuare la strada, come ad esempio la rete GPS. Ci sono anche le stazioni orbitanti, dove gli astronauti si fermano per lavorare, come la Stazione Spaziale Orbitante, Skylab e la vecchia Mir, che ormai è andata in pensione. E poi ci sono i satelliti militari. Questi hanno sia scopo difensivo che offensivo, e ce ne sono di moltissimi tipi. Per esempio la rete Vela. La rete Vela è stata attivata negli anni 60 per controllare le esplosioni nucleari sperimentali nel mondo, dopo che nel 1963 c'era stato il primo trattato di non proliferazione parziale, in maniera tale che però bisognava sapere chi è che faceva esplodere le bombe, dove e con che frequenza. Negli anni 70 il sistema è poi stato trasferito ad altre reti, tra le quali proprio quella GPS. Ma la rete Vela è molto famosa negli ambienti, diciamo, nucleari, per aver registrato nel 1979 una esplosione nucleare nel Pacifico di cui non si è mai saputo il responsabile, anche se ci sono degli indiziati molto forti che sono il Sudafrica e soprattutto Israele. Per capire quello di cui questi strumenti che sono contenuti nei satelliti possono fare, possiamo ricordare il vecchio GeoSat, che ha lavorato soltanto 3 anni prima di diventare inutilizzabile nel gennaio del 1990. Il GeoSat riusciva a misurare la distanza da dove si trovava lui alla superficie del mare con una incertezza di appena 5 centimetri. Nei satelliti spia, quelli veri e propri, quelli per capirci utilizzati dai servizi segreti, ci sono apparecchiature molto molto sofisticate, di quelle per capirci che noi comuni mortali non possiamo neppure sapere che esistono molto spesso. Si tratta di potenti sistemi ottici riflettori, di macchine fotografiche digitali, e questo serve per poter trasmettere le fotografie e comunque i segnali direttamente a terra, dove vengono ricevute, elaborate al computer e poi analizzate dai padroni, dai proprietari di questi satelliti. Questi satelliti non viaggiano mai ad altezze molto molto grandi, sono sempre al di sotto, diciamo, dei 650 chilometri. E poi c'è la risoluzione. Uno dice: che cos'è sta roba qua? Allora, per parlare in termini da bar dello sport e capirci, si tratta della nitidezza con cui si riesce a vedere i dettagli di una immagine. Allora, la risoluzione delle immagini raccolte dai satelliti dipende da quello che interessa. In rete noi troviamo dei siti che mostrano immagini realizzate da satellite con diversi tipi di risoluzione. Sono soprattutto i siti meteo e il famosissimo Earth di Google, che chiunque abbia esplorato la rete prima o poi avrà incontrato. Ci sono poi sistemi che rilevano le variazioni di temperatura a terra, riescono sostanzialmente a capire dove c'è un aumento di temperatura. Così, per esempio, se una nave accende i motori oppure se un missile decolla, l'osservatore al computer dall'altra parte del mondo se ne accorge in molto meno di un secondo. Il computer naturalmente è diventato essenziale in questo genere di attività, perché permette di elaborare le immagini e quindi di ricavare dei particolari importanti per gli analisti, siano essi della CIA o del Mossad o di qualunque altro servizio segreto dei vari paesi nel mondo. Nonostante le bellissime riprese da satellite mostrate nei film, è fuori discussione che un normale satellite spia sia in grado di prendere la targa di un'automobile oppure di leggere il numero di telefono dell'agenda di un passante, cose che si vedono in questi film fantascientifici. È vero che, trattandosi di strumenti segretissimi, non possiamo mai dire di conoscere, di sapere quello che succede, ma per quello che ne sappiamo, le immagini prodotte per via normale dai satelliti spia mostrano persone che sono tutte uguali tra di loro, magari possono distinguere per il colore dei vestiti, ma appunto questo è per quello che ne sappiamo. Non è poi una cosa molto semplice spostare il satellite da terra in continuazione. Cioè, non è che su ci sia un motore che uno può manipolare o che sia un volante da girare. Si possono solo dare delle spinte secche e aspettare poi che la nuova traiettoria che viene individuata venga stabilizzata e quindi si porti verso un secondo, un terzo, un quarto obiettivo, ma ci vuole tempo per realizzare questo. E questo fa sì che, se si vuole cambiare bersaglio, è assolutamente poco conveniente manovrare il satellite come se fosse un'automobile dell'autoscontri. È molto più conveniente averne tanti a disposizione e passare dall'uno all'altro. Come ho detto prima, la durata di un'orbita dipende dall'altezza del satellite rispetto al suolo, e questo dato ci fornisce anche la velocità che deve avere per restare su per aria senza andarsene fuori dal campo gravitazionale terrestre o rischiare di caderci addosso. Normalmente i satelliti spia compiono un giro intorno alla Terra in qualche ora e viaggiano a velocità che sono veramente formidabili. La vecchia Mir viaggiava ad una quota di poco meno di 400 km, 380, 386 per la precisione, con una velocità di circa 28.000 km all'ora, che non è una velocità da poco, e per fare un giro attorno al pianeta impiegava circa poco meno di 1 ora e mezza, 86 minuti rotti. Ora, a me è capitato di vederla, la Mir, sfrecciare in un cielo estivo delle Alpi tirolesi in Austria, ed è una freccia di luce nello spazio, una cosa veramente impressionante per la velocità che ha. L'equazione quindi è questa: più satelliti io metto in orbita, più ho controllo. Ecco perché ci sono così tanti oggetti perfettamente identificati dai governi nel cielo stellato.
Ho parcheggiato e camminato, non so quanto, non so dove sono qua. Ma so soltanto che si sente un buon profumo, un bel silenzio e l'acqua che va. Lontano da me, lontano da noi, lontano dalla giostra che non si ferma mai. E c'ho il biglietto sì, ma questa corsa la vorrei lasciare fare a voi. Solo a voi, lascio fare a voi che io sto bene qui, seduto in riva al fosso. Io sto bene qui, seduto in riva al fosso.
Ligabue con seduto in riva al fosso. Mario, a te ogni parola.
Torniamo indietro adesso un po' nel tempo per vedere come è cominciata questa corsa ai satelliti spia.
È una DeLorean.
Andiamo avanti nel tempo, questa, no? Indietro nel tempo. Allora, bando alle ciance. Durante la guerra fredda, il periodo post bellico, ogni occasione era buona perché gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si facessero dei dispetti. A volte si trattava di sciocchezze, altre invece di costruire migliaia di bombe nucleari pronte all'uso che terrorizzavano ogni uomo di qua o di là della cortina che avesse un minimo di cervello funzionante. Io non so cosa pensassero gli abitanti di Mosca o di Stalingrado o di Leningrado, come si chiamavano allora le città, del pericolo americano, ma gli anni 50 degli occidentali, cioè di quelli al di qua della barriera, erano sovraffollati di comunisti pronti a lessare i bambini o a trasformare le chiese in stalle per i cavalli dei cosacchi. Direi che, soprattutto in America, l'incubo dei comunisti sovietici che arrivavano ad invadere le coste atlantiche era più o meno uguale a quello di ritrovarsi di notte in mezzo ad un picnic di marziani. Tra le conseguenze nefaste di questa psicosi c'è stato il maccartismo, con una caccia alle streghe che non ha risparmiato nessuna categoria e che avrebbe potuto essere compresa, anche se non giustificata, soltanto nel Medioevo. Ecco allora che nascono da una parte e dall'altra imprese segrete o segretissime. Nel deserto del Nevada viene progettata un'area top secret chiamata Area 51, dove si sono mescolate storie incredibili di UFO ed extraterrestri a sperimentazioni militari da tenere assolutamente al riparo da occhi indiscreti. I sovietici invece costruirono i satelliti Cosmos. In realtà, gli ingegneri sovietici lavoravano in quel periodo contemporaneamente a tre diverse soluzioni da questo punto di vista. C'era la prima, che era una navicella sperimentale, la seconda era la Vostok, quella che avrebbe portato al primo volo umano nello spazio con Yuri Gagarin, e la terza era un satellite di ricognizione, cioè un satellite spia. A questi satelliti spia alla fine è stato dato il nome di Zenit 2, anche se ufficialmente si trattava di normalissimi satelliti sperimentali dal nome molto più tranquillizzante di Cosmos, appunto. Il primo lancio degli Zenit 2 è stato un fallimento totale, tanto che il missile e il satellite hanno dovuto distruggerli in volo, per paura che cadessero chissà dove. Il secondo invece ha funzionato, è rimasto 3 giorni in orbita ed è atterrato, però non è stato in grado di scattare delle fotografie dall'alto. Soltanto il terzo, il Cosmos 7, come era nella nomenclatura ufficiale, nel luglio del 1962 portò a terra delle fotografie soddisfacenti. Ecco, questa è la nascita praticamente dei satelliti spia. Ne sono seguiti un sacco di altri lanci. Qualcuno calcola che soltanto da parte dei sovietici ce ne siano stati 500 Cosmos. L'ultimo è avvenuto nel 1994. Questi satelliti volavano ad un'altezza media di 250 km, quindi molto bassi, rimanevano in orbita da 1 a 2 settimane e all'inizio contenevano 4 fotocamere con risoluzione di tipo diverso, in maniera tale da poter fotografare obiettivi differenti, no? Poi, naturalmente, col passare del tempo, i modelli sia del Cosmos, quindi del satellite, che delle fotocamere dentro, sono diventati sempre più sofisticati. Dall'altra parte dell'oceano non stavano certo a guardare. Il lancio dello Sputnik primo e poi quello di Yuri Gagarin sono stati dei colpi veramente molto molto pesanti per la tecnologia, per la politica e anche per la popolazione americana, perché tutti vedevano in questa vittoria dell'Unione Sovietica una specie di sorpasso e il rischio ancora più alto di vederseli nel giardino di casa con la vodka e il caviale. E così il presidente americano di allora, quello che aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale, il generale Eisenhower, ordina nel 1958 di iniziare una strategia rapidissima che permettesse anche agli USA di scrutare la Terra dall'alto. In quel momento non è che non lo facessero gli americani, lo facevano in un altro modo, utilizzavano degli aerei spia, i cosiddetti U-2, che, sperando di farla franca, sorvolavano i cieli nemici, anche quelli sovietici, fotografando il terreno per vedere cosa stavano combinando. Ma nel 1960 succede un fatto clamoroso. Un missile terra-aria sovietico abbatte l'aereo spia L-2 di Francis Power, che viene catturato, viene condannato a 10 anni di prigione, 2 di prigione e 8 di lavori forzati per spionaggio. Solo che dopo quasi 2 anni, dopo 21 mesi mi pare, viene rilasciato in cambio di un generale del KGB, servizio di spionaggio sovietico, che era questo generale prigioniero degli americani, quindi hanno fatto uno scambio. C'è anche stata una terza persona in mezzo in questo scambio. Ma questo episodio ha smascherato la strategia degli U2 americani e quindi ha messo in crisi l'intelligence degli Stati Uniti. Ed è allora che interviene Eisenhower e dice che bisogna incrementare il progetto dei satelliti spia, perché era curioso di vedere da vicino cosa diavolo stavano facendo i sovietici dall'altra parte del mondo, a parte, voglio dire, mangiare i bambini indifesi. E così nasce l'NRO, che è un dipartimento del Ministero della Difesa che avrebbe collaborato e collabora ancora con vari dipartimenti americani, tra i quali la CIA e l'NSA. Allora, la CIA credo che tutti sappiano che cos'è, l'NSA sta per National Security Agency. Per chiarire bene, la CIA è un servizio segreto americano che si occupa di quello che succede all'estero. Noi l'abbiamo vista in azione non secoli fa, per esempio nel colpo di Stato che ha ucciso il presidente Allende e ha portato al potere il sanguinario Pinochet, la CIA è intervenuta e come. L'NSA invece, cioè la National Security Agency, si occupa della sicurezza interna agli Stati Uniti. Il progetto voluto dal generale Eisenhower ha un nome abbastanza complicato, National Reconnaissance Program, tradotto vuol dire Programma Nazionale di Ricognizione, che fa parte del National Foreign Intelligence Program, cioè del Programma Nazionale di Spionaggio all'Estero. Dunque, si tratta di un programma per conoscere quello che succede negli altri stati, in particolare in quel periodo negli stati comunisti, ma ovviamente non solo in quelli, e io credo che in Sud America ne sappiano qualcosa, no? Le prime fotografie, in contrapposizione al progetto Cosmos dell'Unione Sovietica, vengono da un altro programma che ha un nome molto più semplice, il programma Corona, che è un programma assolutamente segreto, segretissimo, e lo è stato fino al 1995, quando, passato il periodo di classificazione degli atti, viene, come si dice in questi casi, declassificato, cioè si rendono disponibili i documenti. Questo programma Corona resta attivo per 12 anni, fino al 1972. Le prime immagini sono delle immagini abbastanza vaghe e soprattutto coprono delle aree molto grandi, quindi non è che si ha una grande risoluzione, come spiegavo prima. Questa però cominciò a migliorare man mano che passava il tempo, no? Le missioni sono state alcune decine, ma non si sa assolutamente niente di quello che è successo dopo il 1972, perché quelle missioni sono ancora coperte dal segreto di Stato. La stessa esistenza dell'NRO, cioè di questo servizio super segreto, è stata tenuta segreta, scusate la ripetizione, fino al 1992, quando la CIA ha detto, facciamolo sapere che tanto ormai. Queste attività, tuttavia, costano un sacco di soldi e, mentre ai cittadini dell'Unione Sovietica non veniva detto assolutamente nulla sulle spese dello Stato e su tantissime altre faccenduole che succedevano in quel paese, negli Stati Uniti le informazioni, grazie alla stampa d'indagine soprattutto, prima o poi saltano fuori. Anche se con notevole ritardo, il Washington Post pubblicò nel 1995 un articolo nel quale diceva ai propri lettori che la NRO aveva accantonato segretamente tra 1 e 1,7 miliardi di dollari di fondi che non erano stati spesi, senza dare nessuna comunicazione di questo fatto a nessuno, nemmeno al suo partner di riferimento, la CIA. E la CIA si è un po' incazzata per sta roba, no? E così la CIA apre una indagine sui fondi della NRO, perché scopre che aveva speso 300 milioni di fondi che erano destinati a dei progetti segreti per costruire la propria sede nello stato della Virginia. E così arrivano i revisori dei conti della CIA, vanno a fondo e scoprono che la cosa, questo mettere da parte i soldi destinati ad un'attività per fare dell'altro, no? Scoprono che la cosa durava da anni e che i soldi venivano messi da parte invece che essere investiti come si doveva, e che si trattava di una quantità enorme, ho detto prima, da 1 a 1,7 miliardi. Insomma, tutto il mondo è paese alla fine. Benché non se ne sappia moltissimo per tutti i segreti che ovviamente ci sono dietro, si stima che la NRO gestisca ogni anno un budget di 6 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti spendono un capitale molto alto, il 3% del PIL, nel settore delle strategie militari. C'è stato qualche tempo fa un analista militare degli Stati Uniti che ha rivelato che almeno 20 miliardi di dollari saranno investiti per una nuova costellazione di satelliti spia. Si parla di costellazione quando se ne costruiscono tanti, una rete se volete, di satelliti spia. Almeno 20, e queste 20 unità saranno in grado di coprire, di osservare ogni parte del pianeta Terra. E questi non saranno più come i vecchi Corona o i Cosmos, questi avranno delle risoluzioni ottime con strumentazioni che sono ancora in fase di sperimentazione, dice sempre questo analista militare, e la cui risoluzione ottica non sarà più misurata in centimetri ma addirittura in millimetri. Questo programma si chiama FTA, Future Imagery Architecture, cioè architettura di immagini future, che già il nome è tutto in programma, ed è un progetto che è già iniziato nel 2004, quindi occhio gente a quando andate in bagno. Facciamo un passo in avanti adesso. Abbiamo visto da dove siamo partiti e è però abbastanza naturale che uno pensi che questi strumenti diventino estremamente utili durante le guerre. Per esempio durante le ultime guerre che sono avvenute in Oriente, la guerra del Golfo, Afghanistan, Iraq, eccetera. Il supporto di informazione avuto in queste occasioni dai satelliti spia è stato sempre decisivo, veramente molto molto importante. C'è un'immagine che ha scatenato la curiosità intorno a questi oggetti ed era quella di un campo di addestramento per presunti terroristi islamici in Afghanistan, dove si vedevano con chiarezza per esempio la marca e il modello delle armi che venivano utilizzate e le munizioni che venivano utilizzate e così via, no? Dove sia arrivata la tecnologia militare in questo campo è ovviamente molto difficile da dire, e la maggior parte delle informazioni che si raccolgono sono fatte con dubbi, con punti di domanda e con un abbondante uso di condizionali. Nonostante la guerra fredda sia finita da un pezzo e gli accordi USA-Russia siano oggi molto più di tipo commerciale che politico, la rete di spioni automatici viene continuamente mantenuta. Ci sono molti sommergibili spia, per esempio adagiati sui fondali marini, che spiano il traffico di messaggi che passa nei cavi posti sugli oceani, per non parlare delle basi segrete di cui si parla sia negli Stati Uniti, che ne avrebbero almeno 10, che in Russia, dove sorgerebbe la più grande base segreta sotterranea sotto i monti Urali, di dimensioni fantastiche con centinaia di chilometri di strade. Come ho già detto, sono solo illazioni, attenzione, sono voci che si rincorrono in rete, ma non sono poi così improbabili. E ci sono poi storie che in parte sono trapelate. Una di queste riguarda Echelon. Dopo la guerra, alcuni stati si sono riuniti in una comunità chiamata UCUSA, USA, UK sta per United Kingdom, Regno Unito, e USA, Stati Uniti. Ne fanno parte gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Insomma, i grandi paesi dove si parla inglese. Lo scopo era quello di raccogliere e condividere informazioni. Ad ogni paese era stata assegnata una parte del pianeta. Così il Canada controllava la Russia settentrionale, l'Inghilterra tutta l'Europa, la Russia europea e l'Africa, gli Stati Uniti l'America meridionale, l'Australia l'Estremo Oriente e così via. Per queste operazioni era necessario creare uno strumento di spionaggio che ha appunto preso il nome di Echelon. Si tratta quindi di un sistema di sorveglianza e di intercettazione satellitare a livello mondiale, basato su un sofisticatissimo sistema informatico di computer e di software, l'unico, così si dice, in grado di controllare e intercettare il traffico dei satelliti commerciali, cioè anche degli altri satelliti. Oltre a controllare il traffico trasmesso attraverso i satelliti Intelsat, che sono 25, intercetta le comunicazioni che viaggiano lungo i cavi sottomarini, curando in particolare lo scambio di mail attraverso la rete, attraverso internet. I sistemi tecnici sono ovviamente fantascienza per noi comuni mortali. Si riesce ad identificare i messaggi sospetti attraverso parole chiave, ma anche attraverso l'identificazione, per esempio, dell'impronta vocale di un individuo. E a gestire questo grande fratello, questa madre delle spie, è un'agenzia americana, l'NSA, National Security Agency, di cui abbiamo parlato prima a proposito della NRO, che anche in questo progetto, nell'Echelon, ha comunque un suo ruolo importante. Ora, non è che si sappia moltissimo sul funzionamento del meccanismo, e neanche quale coperture politiche ed economiche abbia questa attività. Ma nel 1997, durante un processo a due ragazze pacifiste alla British Telecom, è scappato detto che tre linee a fibre ottiche passavano per il nodo di Menwood Hill. Il nodo è il posto in cui vengono smistate le telefonate. Ora, una fibra ottica non è un doppino telefonico, perché ogni fibra ottica è in grado di gestire oltre 100.000 telefonate simultaneamente. E questo ha fatto capire che non si poteva certo amministrare una società di telecomunicazioni senza appoggiarsi in qualche maniera a Echelon. Gli accordi che Echelon stipula con terzi sono assolutamente blindati. Le compagnie telefoniche sono obbligate ad assegnare la sicurezza delle aziende al controspionaggio. Questo avviene anche in Italia, come vedremo meglio verso la fine della puntata. Ci sono state molte interpellanze al Parlamento europeo per saperne di più di questa attività segreta che coinvolgeva tutto il mondo. È stata anche creata una commissione temporanea sul caso. La relazione finale è stata presentata da un parlamentare tedesco, Gerhard Schmidt, che conclude che niente è sicuro nelle comunicazioni, non solo commerciali, ma anche nelle normali comunicazioni tra due persone che si scambiano mail o si telefonano, che non è decisamente una cosa bella. Relazione finale presentata da Gerhard Schmidt si trova tranquillamente tra i documenti del Parlamento europeo. Dunque, il Grande Fratello esiste, è fatto da una serie impressionante di computer che lavorano in sinergia, cioè simultaneamente si danno una mano l'uno con l'altro. Un'ultima considerazione. È curioso il fatto che le informazioni dei paesi membri di questa UCUSA finiscano alla fine tutti negli Stati Uniti. È un po' come se gli Stati Uniti avessero messo loro basi in giro per il mondo per avere il controllo globale della situazione. Le scuse sono ovviamente il traffico di droga per l'America Latina, la contraffazione per il commercio, la corruzione per i politici, anche ovviamente di altri stati, e poi non so se vengono in Italia cosa succede, ed infine il terrorismo per tutto quanto il mondo. Ora, in questa situazione, si capisce come la legge sulla privacy diventi davvero una cosa ridicola ed una enorme presa per i fondelli del cittadino.
Are
Veniamo adesso in Italia, parliamo e vediamo se anche in Italia è successo qualcosa riguardo ai satelliti spie. È un argomento questo che proprio in questi giorni ha suscitato abbastanza scalpore. C'è stato un articolo dell'Espresso e di Repubblica che ha tirato fuori la storia dei satelliti spia nel nostro paese. Io cercherò di ripercorrere questa inchiesta nella maniera più semplice possibile. L'autore è Gianluca Di Feo, un giornalista e caporedattore del settimanale di De Benedetti dell'Espresso. La domanda di partenza riguarda i migranti che sono arrivati in massa a Lampedusa, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Libia. Il giornalista si chiede come mai il governo italiano sia rimasto sorpreso da così tanti sbarchi. La sua intelligence, cioè i suoi servizi di informazione, avrebbero dovuto sapere, dice, con molta precisione quello che stava succedendo. L'Italia, d'altra parte, possiede, come tutti gli altri stati, l'accesso ad una popolazione di satelliti spia che viene gestito dal Ministero della Difesa. Ora, può darsi che nessuno degli ascoltatori si fidi delle capacità strategiche di Ignazio La Russa, ma nell'esercito ci sono fior di tecnici preparatissimi. I satelliti fanno parte di una rete che ha un nome particolare e che si chiama Cosmo SkyMed. Cominciamo proprio da qui. Cosa diavolo sono questi Cosmo SkyMed? Se si analizza la sigla, si comincia già a capire qualcosa, la dirò in inglese e poi la traduciamo: Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin Observation, cioè una costellazione, una rete di piccoli satelliti per l'osservazione di base nel Mediterraneo. Quindi sono costruiti con il preciso scopo di essere usati nel mare che collega la Sicilia con l'Africa settentrionale. Il sistema COSMO è promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana in accordo con il Ministero della Difesa, appunto, di Ignazio La Russa. In realtà si tratta di una costola di un progetto internazionale che è nato nel 2001 insieme alla Francia e che era chiamato Orfeo. Questo progetto internazionale, che poi è di due nazioni, prevedeva la realizzazione di 4 Cosmo per l'Italia, cioè di 4 satelliti di questo tipo per l'Italia, e di 2 satelliti diversi, che si chiamavano Pleiades, per la Francia, quindi 6 in tutto, 4 per l'Italia e 2 per la Francia. Quelli francesi, i Pleiades, erano dei satelliti ottici, cioè utilizzavano la luce per realizzare le fotografie, mentre i Cosmo invece utilizzano la banda dei raggi X, quindi un'energia diversa, per le loro rilevazioni. A costruire questi giocattolini ha provveduto un'azienda che si chiama Thales Alenia Italia, che è una joint venture di Thales, che è un'azienda francese a larga partecipazione statale, mi pare che sia sopra il 30% la quota azionaria dello Stato, e la solita Finmeccanica con cui ci imbattiamo sempre, che è presente praticamente ovunque e che è anch'essa a larga partecipazione statale italiana, perché anche in Finmeccanica il 30% delle azioni appartengono allo Stato. E faccio notare, così incidentalmente, che questo significa che le quote azionarie del progetto sono in parte di cittadini francesi e italiani attraverso la delega che viene data al governo a trattare queste faccenduole. Il che significa che loro possono chiaramente gestire le quote, ma non è che possono farci tutte le porcherie che vogliono, perché alla fine i soldi che maneggiano sono soldi nostri. Anche se gli studi per la realizzazione dei satelliti è cominciato negli anni 90, l'accordo per la loro costruzione risale alla fine del 2004, quando viene stanziato una modesta cifra di 1.137.000.000 di euro per i 4 satelliti Cosmo. C'è un fatto abbastanza curioso: che la spesa è divisa tra il Ministero della Difesa e quello dell'Istruzione, che francamente si fa un po' fatica a capire cosa c'entri in tutto questo, forse perché nell'ambito dell'Istruzione c'è anche la ricerca, e io mi sono chiesto se è per questo che non si pagano più i ricercatori dell'università. All'epoca il ministro incaricato dell'istruzione era Letizia Moratti, che i suoi danni alla scuola pubblica non è riuscita a farli solo perché non è stata abbastanza veloce e perché nelle elezioni del 2006 è cambiata la maggioranza parlamentare quando Prodi ha vinto le elezioni. Il contratto definitivo però per la costruzione dei Cosmos e quindi per l'assegnazione dei soldi avviene nel 2007, quando a dirigere il Ministero dell'Istruzione c'era Fabio Mussi dell'Ulivo, poi Partito Democratico, adesso è entrato in Sinistra Ecologia e Libertà, che era all'epoca il Ministro dell'Istruzione del governo Prodi. Per completare l'informazione è bene che si sappia che sono già stati investiti nel 2011, quest'anno, altri 555 milioni di euro. Il 2011 tra l'altro è l'anno che vede l'inizio della piena attività operativa del piano. No? In un momento questo finanziamento avviene in cui le spese superflue non sono certo viste bene da aziende in crisi, lavoratori in cassa integrazione e da precari. I satelliti sono stati lanciati con successo tra il 2007 e il 2008, sono stati lanciati, noi non abbiamo missili che possano portarli su, quindi sono stati lanciati dagli Stati Uniti, precisamente dalla base californiana di Vandenberg. Tra i molti servizi che questi satelliti sono in grado di offrire, c'è quello che, operando nella banda dei raggi X e non in quella della luce, la rilevazione praticamente non ha orario, può essere effettuata di giorno, di notte, col bello e col brutto tempo, anche nel buio più assoluto. No? E credo che sia superfluo aggiungere che le applicazioni a bordo siano di uso civile, ma anche di uso militare. Ci sono molti articoli sul sistema Cosmos SkyMed nel sito del Ministero della Difesa, sono andato a guardarmeli, e alcuni di questi articoli sono decisamente vecchi, ce ne sono alcuni addirittura che dicono nei prossimi anni faremo il lancio di questi satelliti, quindi sono prima del 2007, no? Ma ce ne sono anche alcuni che sono più recenti e in questi il sistema Cosmos SkyMed viene esaltato come una raffinatezza tecnologica, cosa che sicuramente è vera, ma soprattutto viene inserito in questo documento del 2009 nel, aperte virgolette, monitoraggio via satellite dei flussi migratori nell'area del Mediterraneo. Ora, se io lo traduco in italiano, capisco che si tratta di osservare quanti migranti attraversano il mare Mediterraneo, quindi di prevedere situazioni di crisi, situazioni di pericolo e, perché no, di andare a recuperare imbarcazioni in difficoltà per evitare di avere centinaia di morti sulla coscienza. Ecco. Il giornalista dell'Espresso si fa una domanda. Perché allora c'è stata tutta questa sorpresa nel valutare gli sbarchi a Lampedusa e in Sicilia? Il fatto è che quelli che devono gestire la situazione di assoluta emergenza in Sicilia, nessuno ha mai avuto uno straccio di informazione che sia arrivata da questi satelliti. Allora i casi sono due. O i satelliti non funzionano, e in questo caso dovremo avere indietro i nostri soldi che sono stati investiti, oppure chi gestisce quelle informazioni non le passa agli interessati per un qualche motivo. Allora in questo caso bisogna sapere chi sono questi individui e perché lo fanno. Tutti pensano subito che ci siano di mezzo i servizi segreti. Da questi microfoni, sia io che Andrea, abbiamo tante volte parlato come i vari Sismi, Sisde e Compagnia Bella siano intervenuti a determinare la politica del nostro paese senza che nessuno ne sapesse niente. O la verità è venuta a galla molto tempo dopo, oppure non se n'è venuta a galla per niente, perché ancora oggi rimangono delle isole di mistero attorno a fatti molto clamorosi, come, ma sono solo degli esempi che faccio, la strage della stazione di Bologna o l'abbattimento del D19 sopra Ustica. Beh, in questo caso invece i servizi segreti italiani, quelli istituzionali, cioè istituiti dal Parlamento e dal Governo, non c'entrano niente. Neppure loro, infatti, hanno accesso ai dati forniti da Cosmos SkyMed. E allora chi è che ha questo accesso? Si tratta del RIS, Reparto Informazioni e Sicurezza, un servizio super segreto, molto particolare, perché non ha a che fare con la sicurezza della Repubblica, con il Presidente, il Premier, il Parlamento, ma è una struttura interna alle Forze Armate. Il RIS nasce nel 2000 e da qualche anno lavora in collaborazione con un'altra ala dei servizi segreti, l'AISE, che a sua volta si occupa di intelligence, cioè di procurare informazioni, ma solo al di fuori dei confini italiani. Sulla base delle leggi, delle normative che attualmente sono in vigore in Italia, il RIS non dovrebbe fare spionaggio. Ma è proprio così che funziona? Ora, su queste sigle strane, l'AISE, il RIS, eccetera, voglio tornare alla fine di questa puntata per spiegare nei dettagli che cosa è successo. Quello che per adesso ci interessa è che l'attività del RIS e quindi le informazioni che arrivano dai satelliti spia Cosmos, SkyMed, non passano neanche per sbaglio attraverso gli organismi rappresentativi, il Parlamento oppure le sue derivazioni, che ne so, le commissioni, gli incaricati, eccetera. Eppure il progetto è stato approvato dal Parlamento e dai governi degli ultimi 10 anni. Purtroppo questo è avvenuto senza stabilire delle regole chiare sull'uso delle informazioni che sarebbero derivate dal sistema più avanzato che abbiamo in fatto di tecnologia spionistica. E si può parlare finché si vuole dicendo che quei satelliti hanno funzioni scientifiche importanti. Il discorso è sempre lo stesso. Le informazioni scientifiche o pseudoscientifiche passano, quelle militari rimangono top secret. Per essere chiari, solo lo Stato Maggiore del Ministero della Difesa e il Ministro Ignazio La Russa sanno dove sono puntati gli occhi radar, che sono in grado di riprendere dettagli piccoli piccoli anche di 40 cm di dimensioni. Se non si sa niente di tutto questo, non può venire il sospetto che si stia spiando il territorio italiano? Abbiamo dunque capito che il ministro Ignazio La Russa ha messo nelle mani di un particolare servizio segretissimo, il RIS, degli strumenti che potrebbero avere, e speriamo avranno, una utilità incredibile anche dal punto di vista civile. Le operazioni sono state fatte in una maniera così riservata che anche gli americani sono rimasti spiazzati e molto stupiti dalla tecnologia così avanzata usata dall'Italia. Magari non pensavano alle nostre industrie aerospaziali come a pizza e mandolino, ma questi satelliti sono veramente dei gioielli con soluzioni e novità impressionanti. Invece lo sapevano i francesi con i quali abbiamo diviso la spesa. Lo abbiamo appreso, tutto questo, potenza dello spionaggio in tutte le direzioni, dai cablogrammi pubblicati ancora una volta da Wikileaks recentemente, cablogrammi tra le ambasciate americane e i loro governanti negli Stati Uniti. Ho già detto che i parlamentari chiamati a decidere il finanziamento così cospicuo di questo progetto non hanno capito molto bene cosa stavano facendo. Nel progetto, anzi nel titolo, c'era il termine duale e nessuno si è chiesto il significato di questa strana parola. Beh, voleva dire che i satelliti sarebbero serviti a due scopi, uno civile e l'altro militare. Voleva dire che il secondo avrebbe prevalso sul primo, cioè quello militare su quello civile, nel momento in cui la gestione di tutta questa faccenda fosse stata messa, come poi di fatto è avvenuto, nelle mani dei militari. Ma i nostri parlamentari evidentemente avevano altro a cui pensare, no? Ma cosa possono fare o cosa possono vedere questi straordinari occhi dal cielo? Ho già detto che usavano dei radar nel campo delle onde dei raggi X e che quindi il buio o la luce poco influenzano i risultati ottenuti. Un altro elemento importante è la capacità di scansione, vale a dire l'area che possono visionare. E questa è un'altra cosa incredibile perché va dai 40 cm di dimensioni fino ad una striscia larga 40 e lunga 4.000 km, sì, ho capito bene, è proprio 4.000 km, tre volte l'Italia in tutta la sua lunghezza. Quindi noi possiamo esplorare vasti territori per vedere cosa sta succedendo a livello macroscopico, oppure individuare un uomo che porta una valigia strana o la canna di un fucile che spunta da una finestra, proprio come nei film di spionaggio di cui parlavo all'inizio. E quindi potrebbero concentrarsi sulle coste del Nord Africa, in particolare su quelle libiche e tunisine, dove si imbarcano i profughi diretti verso Lampedusa, per lanciare l'allarme su quante navi e quante persone stanno partendo ed evitare l'esodo, o quantomeno evitare, come dicevo prima, le centinaia di morti in mare, allertando i mezzi di soccorso. ma informazioni del genere non sono mai arrivate ai pattugliatori della finanza o delle capitanerie di porto. Non arrivano neanche ai servizi segreti normali, quelli istituzionali, nati dalla riforma dei servizi del 2007. I satelliti spia sono nelle mani dei RIS e soltanto nelle loro mani. E mentre le capitanerie di porto non sanno niente, i francesi invece sono informatissimi delle nostre osservazioni spaziali. E così c'è stato un accordo, una specie di scambio di figurine, come nei gloriosi album della Panini. Loro ci danno le immagini ottenute di giorno con le ottiche tradizionali. Noi, quando dico noi mi riferisco ovviamente ai servizi super segreti, quelle invece scattate anche di notte, anche attraverso le nube più dense, grazie ai raggi X. E così il loro album si riempie di informazioni e il nostro pure. Informazioni che passano da un generale all'altro, informazioni che tengono per sé, coperti dal massimo segreto. Certo è che, quando la missione è nata, un qualche straccio di indicazione sugli scopi deve pure essere stata data al Parlamento, che ha destinato i miliardi all'impresa. La risposta che è stata data è di quelle che non sai se hai di fronte un perfetto idiota o uno che ti prende per i fondelli. Gli scopi, finalità strategiche e tattiche, ti senti rispondere dai generali. Strategiche per che cosa? Tattiche per che cosa? Ma i dettagli fanno parte del segreto e i generali non dicono altro. Vediamo cosa si può fare con questi satelliti usati nella parte civile di quel famoso duale. In caso di disastri naturali, terremoti, alluvioni, eccetera, si può avere un quadro della situazione mostrando i danni e la trasformazione del territorio. Sono stati usati anche in occasione del terremoto abruzzese del 2009 e in quello tremendo di Haiti, ma anche nei recenti fatti giapponesi del marzo scorso. Possono servire in caso di inquinamenti in mare, per esempio per seguire le sostanze disperse, possono servire per regolamentare il traffico nelle zone di affollamento di imbarcazioni, non so, per esempio negli stretti. Una delle applicazioni commerciali è la vendita di immagine a privati oppure a enti per eseguire, che ne so, dei rilievi geologici oppure per progettare infrastrutture, dei ponti, delle strade, dei canali, eccetera. No? I nuovi satelliti, già finanziati, come dicevo prima, con più di mezzo miliardo di euro, potranno fare ancora di più, e cioè potranno vedere per un certo tratto, almeno in parte, sottoterra nel sottosuolo, cosa che permetterà di facilitare enormemente la ricerca di risorse, del petrolio per esempio, e facilitare anche gli studi archeologici. Ecco, io credo che ci sia una grandissima curiosità di vedere se verranno impiegati anche per scopi meno redditizi di questi, come, non so, la ricerca delle navi dei veleni in Calabria, oppure i bidoni di detriti radioattivi sepolti da qualche parte in Basilicata di cui parlavo la settimana scorsa. La componente civile di questo progetto è gestita dall'ASI, lo dicevo all'inizio, l'Agenzia Spaziale Italiana, usando le enormi antenne che sono presenti nella conca del Fucino, che è una zona in Abruzzo, per dirigere le informazioni al centro di geodesia spaziale di Matera, che poi li rende disponibili, li vende sostanzialmente a enti e a privati. Tutto bene dunque? Beh, non proprio, perché queste immagini sono quelle a bassa risoluzione, quelle in cui un peschereccio è un puntino appena visibile, quelle in cui si vede una villa ma non si vede se ci sono delle automobili. Insomma, per i civili vengono usati solo i radar a bassa risoluzione. È come avere una macchina da 10.000 euro ed essere costretti ad adoperare una usa e getta della Kodak comprata al chiosco all'angolo. I militari invece loro possono selezionare i radar sulla massima risoluzione e scagliare sul terreno impulsi che tirano fuori i dettagli, come dicevo, fino a 40 cm. Jeep, veicoli, ogive di missili o anche gruppi di persone ed automobili. Lo fanno da una base che è costruita all'interno dell'aeroporto di pratica di mare, che è nelle vicinanze di Roma. Si chiama Centro Interforze Telerilevamento Satellitare. È un grande terreno anonimo, dal quale spuntano due antenne. Là e soltanto là arrivano le informazioni delicate che vengono decifrate e analizzate. E là si decide come sfruttare al meglio le capacità della rete e coordinarla con quella dei francesi. Il sistema operativo è stato inaugurato nello scorso settembre con capacità fantascientifiche. I generali possono mandare i satelliti su un obiettivo in qualunque punto del pianeta ogni 6 ore, ma nel Mediterraneo il passaggio avviene ogni 3 ore. Il bersaglio viene spiato anche 8 volte al giorno. Il radar, come dicevo, funziona sempre, qualunque sia il tempo. Alla fine della missione quotidiana se ne ricavano fino a 75 immagini a campo stretto e ad alta risoluzione. Questa in gergo viene chiamata la modalità Spotlight 1. È, come posso dire, una specie di TAC con scansioni ripetute ad ogni passaggio fino ad avere delle informazioni assolutamente dettagliate sull'obiettivo. La quantità di informazioni raccolte è quindi impressionante. Poi ci sono le ricostruzioni con elaborazioni tridimensionali. A volte si riesce perfino a scoprire quello che c'è sotto la chioma degli alberi. Non ci sono mimetizzazioni che tengano, anche perché il gioco di squadra con i francesi offre la possibilità di arricchire il quadro con foto normali, tradizionali, dove compaiono scritte e dettagli. Quindi l'asse Roma-Parigi tesse una ragnatela di controllo elettronico senza alcun precedente in Europa. C'è un'ultima domanda, se facciamo in tempo, che ancora resta senza risposta. Nel 2007 il Parlamento ha riformato i servizi segreti, perché c'erano state tutta una serie di cose strane, la vicenda Telecom, la questione di Pollari con il rapimento di Abu Omar, no? Allora, che cosa è successo? Il governo Prodi, la firma è quella del guardasigilli Mastella, ha azzerato tutte le sigle che c'erano prima, SISMI, SISDE, eccetera, facendo rimanere in piedi soltanto l'AISE per l'estero e l'AISI per l'interno, cioè queste agenzie, diciamo, informative per statali per l'estero e per l'interno. Ma nella giungla tipicamente italiana degli articoli di legge è rimasto in piedi il RIS, che è un diretto discendente del SIOS, i servizi segreti interni alle forze armate. Bisogna fare attenzione, non sono i RIS quelli dei telefilm, quelli dei carabinieri. Questo RIS comprende tutti i corpi, l'aeronautica, la marina, l'esercito e i carabinieri, ed è alle dirette dipendenze dello Stato Maggiore della Difesa. Quindi il RIS non risponde a nessun'altra autorità e tantomeno agli organi di controllo del Parlamento. Ecco, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Io chiuderei qui questa puntata perché il tempo è arrivato. Chi vuole approfondire l'argomento può farlo andando a cercare sull'ultimo numero dell'Espresso o anche in rete sul sito dell'Espresso gli approfondimenti che vengono suggeriti.
Ti ringrazio Mario, andiamo in break musicale e poi salutiamo tutti quanti. Signori, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento mercoledì prossimo da parte di Andrea.
E anche da parte di Mario, che vi dice di non disperarvi anche se da oggi le giornate cominceranno ad accorciarsi.
Pensa a te.
Siamo in estate. Ciao!